Allora, stiamo registrando un'intervista con Massimo che si trova a Oakland in questo momento negli Stati Uniti per parlare della situazione che si è venuta a creare là, una situazione insomma, che ha radici profonde, sappiamo, dei centinaia di morti per mano della polizia, di un movimento che sta appunto portando sotto la luce dei riflettori una situazione che si vorrebbe nascosta, silenziata, una sparatoria, quella di Dallas, che insomma, ha cambiato alcuni equilibri facendo uscire i soliti sciacalli. E insomma, per commentare tutta questa situazione abbiamo contattato Massimo che ci ha gentilmente risposto. Allora io chiederei a Massimo di partire proprio dalla situazione di Dallas, insomma la cronaca la sappiamo, quello che magari è più interessante sapere da qualcuno che si trova lì è come appunto questa sparatoria è stata narrata dai media, come è stata percepita in generale nella società americana.
Ciao, ma guarda, la sparatoria di Dallas diciamo, è stata recepita come una dimostrazione da parte della destra del fatto che il movimento Black Lives Matter sia un movimento di odio nei confronti della polizia, un movimento che inciti appunto proprio all'uccisione e a gesti di violenza contro la polizia. Questa è una retorica che è cominciata ancora prima dell'avvenimento di Dallas, è uno dei cavalli di battaglia dei repubblicani, in particolare sottolineando il fatto che hanno un presidente di colore e quindi il partito repubblicano è ossessionato dal fatto che Obama spalleggi pubblicamente il movimento di Black Lives Matter. Poche ore dopo i fatti di Dallas su Twitter sono comparsi numerosi tweet, specialmente di persone legate alla destra, legate alle forze di polizia che appunto inneggiavano o comunque accusavano Obama di avere le mani sporche di sangue dei poliziotti uccisi a Dallas. Una cosa interessante secondo me, due cose sono interessanti sui fatti accaduti a Dallas. Uno è, ed è una cosa che non ha trovato grande eco sui giornali, è il fatto che uno dei cinque poliziotti uccisi, Lorne Ahrens, ha dei legami molto stretti con gli ambienti di estrema destra. La sua pagina Facebook sottolinea i suoi legami con alcune organizzazioni, è stato sottolineato che ci sono foto sul profilo Facebook che mostrano dei tatuaggi che chiaramente sono legati a un immaginario dell'estrema destra statunitense. E quindi è interessante il fatto che diciamo, una persona che uccide cinque poliziotti a caso, su cui cinque uno abbia dei chiari legami sulla destra. E questo si collega a un rapporto che l'FBI ha pubblicato nel 2006 in cui proprio lanciò l'allarme di fortissime infiltrazioni dell'estrema destra nei dipartimenti di polizia, quello che loro chiamano il ghost skin, appunto questa idea di, diciamo, di nascondere, la tua vera identità politica, infiltrare la polizia e portare avanti un progetto appunto, che qui spesso viene identificato col white power. Questa cosa è una cosa che si riscontra non solo a Dallas, per esempio l'anno scorso sette poliziotti a San Francisco sono stati licenziati perché avevano spedito messaggi inneggianti al Ku Klux Klan, inneggianti al linciaggio il linciaggio dei neri. Quindi questo è un elemento molto interessante che non è stato diciamo quasi per niente sottolineato. Il secondo elemento è ovviamente come la persona di colore che ha ucciso questi cinque poliziotti sia stato eliminato. È stato eliminato con una bomba portata da un robot. nell'edificio in cui si era rifugiato. E ovviamente ci sono state alcune discussioni negli Stati Uniti sulla metodologia. In realtà l'uso della bomba su cittadini americani non è la prima volta, è la prima volta che è stata usata sul territorio americano. Ricordiamo che nel 2011 in Yemen con un attacco di un drone un imam di origine statunitense, quindi con passaporto statunitense, era stato ucciso ovviamente con un missile, quindi con una bomba, e poche settimane dopo il figlio 14enne anche aveva fatto la stessa fine. E anche a quel tempo c'erano state numerose discussioni perché era la prima volta che un cittadino americano era stato ucciso senza assolutamente processo. E, però appunto siccome era in Yemen, siccome era un imam e quindi automaticamente etichettato come un terrorista, la discussione si era un po' fermata lì. Questa volta invece siamo sul territorio americano questa cosa secondo me è interessante perché mostra chiaramente questo filo conduttore tra diciamo, la politica militare estera e la militarizzazione della polizia negli Stati Uniti. Quindi non è più solo una questione di armamenti, non è più solo il fatto che la polizia venga equipaggiata con mini carri armati, armi automatiche che venivano usate in Iraq o in Afghanistan, ma ora ci troviamo di fronte a tecniche chiaramente esportate dalla guerra al terrorismo che sta conducendo nel Medio Oriente ormai da decenni.
Chiarissimo. Sì, diciamo la militarizzazione della polizia e poi che si adatta anche alle nuove tecnologie militari. Poi trovavo anche singolare che quando c'è stato appunto invece l'arresto, leggevo questa cosa, invece quando c'è stato l'arresto dell'altro terrorista, per quanto voglia dire questa parola, che aveva ucciso durante una
Esatto, la
funzione
chiesa.
religiosa, sì, che appunto l'avevano portato, i poliziotti l'avevano, intanto l'hanno arrestato vivo e l'avevano portato al Burger King perché aveva fame, insomma,
Esatto.
anche.
Sì, beh, questo è uno dei classici, diciamo, esempi del doppio standard, diciamo, delle forze dell'ordine o della polizia, negli Stati Uniti. È una cosa che ricorre, dall'inizio dell'anno del 2015 ad oggi. Negli Stati Uniti la polizia ha ucciso più di 1500 persone e il 60% di queste era disarmato. E ovviamente all'interno di questi numeri, se vai a guardare, trovi chiaramente, quanto, l'azione della polizia sia spesso determinata dal colore della pelle della persona che stanno confrontando.
Massimo, quello, insomma, abbiamo visto che queste, diciamo, sono reazioni, anzi a me viene a dire quasi fisiologiche, se vediamo il numero di neri uccisi, e anche la diffusione di armi che c'è negli Stati Uniti, la frequenza con cui qualcuno entra in una scuola e inizia a sparare, anzi quello che a me stupisce è come mai non ci siano più di queste reazioni scomposte, eccetera. Invece quello che è interessante è che da diversi, ormai da diversi anni, perché parliamo del 2013 se non erro, quando è cominciato questo movimento, c'è una ripresa di protagonismo sociale da parte della comunità nera a partire da queste uccisioni della polizia. Parlo ovviamente del movimento Black Lives Matter. Ci puoi dire come stanno andando? Abbiamo visto, insomma, che per fortuna insomma, questo tentativo di mettere tutti nello stesso sacco, di criminalizzare il movimento e di fare paura, sembra non abbia funzionato, stanno continuando numerosissime le manifestazioni. Se ci puoi dire come sta andando in questi giorni e anche chi si sta esprimendo in piazza, insomma, so che tu sei lì, hai anche partecipato, immagino, a qualcuna di queste manifestazioni, quindi se ci dici anche un po' le tue impressioni su chi è in piazza e come sta andando.
Sì, guarda, la risposta è stata di massa, numeri che negli Stati Uniti fanno molta impressione perché l'America non è abituata a vedere così tante persone nelle strade a protestare. Nell'ultimo weekend ci sono stati più di 300 arresti in tutti gli Stati Uniti in seguito a manifestazioni di protesta contro appunto le ultime due uccisioni da parte dei poliziotti di due afroamericani. La cosa estremamente interessante è il ruolo dei giovani neri che spesso sono alla testa di questi cortei, che spesso sono l'anima di questo movimento. Giovani e spesso donne. È stato sottolineato più volte che insomma, il Black Lives Matter come movimento è nato ad opera di un gruppo di donne, tra l'altro queer, e quindi questo movimento ha sicuramente un'energia particolare, diversa, e che certo insomma, le accuse di essere un movimento che mira esclusivamente a atti di violenza contro la polizia, certo non riuscirà a spegnere. La cosa anche interessante da registrare è un crescente interesse anche tra i bianchi americani, soprattutto i giovani americani. Nelle ultime ore si sta registrando un incremento notevole di persone bianche interessate a partecipare a questo movimento. Gli Stati Uniti, questo movimento è un po' particolare ed è un po' diverso da quello che si può immaginare, che si può, comprendere dall'Italia. La questione razziale è una questione molto delicata, anche e soprattutto nei movimenti. Una caratteristica del movimento di Black Lives Matter è che rivendica la leadership del movimento. Una delle accuse che gli attivisti afroamericani muovono spesso nei confronti l'ala radicale bianca di sinistra è che in realtà l'ala radicale o comunque il movimento di sinistra bianca americana abbia sempre un po' sottovalutato, comunque sfruttato la comunità nera, cercando sempre un po' di guidarla, no, un approccio molto paternalistico nei
Chiaro.
confronti della comunità nera. Quindi questo nuovo movimento mette la questione della leadership al centro della loro agenda. Quindi quello che sta avvenendo ora è un importante, negoziazione su chi deve condurre questo movimento, su chi deve fare le rivendicazioni, e quindi soprattutto i giovani bianchi che si stanno affacciando, che si stanno interessando a questo movimento, stanno anche forse per la prima volta in maniera onesta e sincera affrontando questo problema sul fatto di chi deve condurre e di chi deve stare. Di chi deve decidere dove questo movimento deve andare, chi deve fare le rivendicazioni, eccetera.
Chiaro.
Questa è una cosa molto, molto interessante e promettente, ecco.
E ci puoi raccontare in maniera, diciamo, anche un po' più impressionistica come si svolgono queste manifestazioni? Sappiamo di questa pratica molto efficace, anche insomma spettacolare a vederla da fuori dei blocchi delle autostrade, così insomma come tu ti sei vissuto anche in prima
Sì.
persona questi cortei.
Guarda, essendo un movimento guidato dalla comunità nera e dai giovani neri, chiaramente il collegamento va al movimento nero dei diritti civili degli anni 60, in cui quello che loro chiamano social disobedience, quindi queste azioni spettacolari sul fatto di riprendersi degli spazi e comunque di bloccare la normale attività dei bianchi è la pratica principale. che questo movimento ha deciso di utilizzare. La cosa interessante sulle autostrade è che siccome le autostrade sono diciamo, territorio federale, quando viene arrestato su un'autostrada, diciamo, le accuse sono molto più pesanti. Quindi di solito quando si decide di fare un blocco autostradale, insomma, è una decisione che deve essere pianificata in anticipo, spesso diciamo, devi avere un appoggio numerico notevole perché altrimenti la polizia interviene in maniera diciamo, molto dura. Ecco, le autostrade, come si può ben immaginare, sono un po' no, il simbolo americano, insomma, la vita americana si svolge spesso e volentieri soprattutto nei centri abitati grandi come può essere Los Angeles, San Francisco, Chicago, eccetera. Il traffico vive sull'autostrada, quindi tu blocchi l'autostrada, blocchi l'intera città. La mia esperienza qui a Oakland è stata legata appunto a una manifestazione in cui si contavano più di 1.000 persone. Ripeto, i numeri a noi possono far sorridere perché in Italia questo tipo di mobilitazioni siamo abituati a numeri molto più grandi, però per gli Stati Uniti sono numeri veramente incredibili. Diciamo, di solito queste manifestazioni si concentrano prima di tutto intorno ai quartieri generali della polizia in ogni città, quindi in Oakland ci si concentra davanti al Dipartimento di Polizia e poi da lì di solito ci si sposta appunto sulle autostrade o comunque sulle strade principali. E questo, ripeto, è legato un po' alle pratiche politiche che la comunità nera ha usato durante i diritti civili, le lotte per i diritti civili degli anni 60. Quindi grande disobbedienza sociale, l'uso della non violenza quando è possibile, quindi si punta molto sull'azione spettacolare che possa diciamo, arrivare sui siti dei giornali, eccetera. Ed è un'azione molto efficace se si pensa che comunque negli ultimi weekend ci sono state grossissime manifestazioni in Inghilterra, in Olanda, di supporto in Nuova Zelanda. Quindi, diciamo, queste azioni hanno un grande appoggio perché ovviamente diciamo, non c'è quasi nessun tipo di scontro diretto tra i manifestanti e la polizia, quindi spesso le immagini sono semplicemente di poliziotti in tenuta antisommossa che appunto arrestano persone totalmente pacifiche.
Sì, qualcosa che ricorda sì, proprio il movimento dei diritti
Esatto,
civili
esatto.
più che accostare invece a movimenti come le Black Panther che avevano
Era tutto
appunto
più esatto,
un'altra
ma anche se ti
posizione.
ricordi, non lo so, le immagini no, di Seattle 99 no, contro il G8, insomma, dove invece lo scontro con la polizia era molto più radicale e quasi alla base di quella pratica, insomma.
Chiaro. Un'ultima domanda io te la farei su Obama, perché chiaramente insomma è un elemento che lo si voglia o no centrale, secondo me almeno per leggere, se leggere questa situazione, anche parlando già parlandone l'anno scorso con alcuni compagni che venivano dagli Stati Uniti, appunto loro dicevano un po' questo nuovo protagonismo da parte dei giovani neri, ma comunque anche da parte di una parte dei giovani in generale in questo movimento, segna anche un po' la fine insomma, della presidenza Obama, anche tutte le speranze tradite che erano state probabilmente a torto riposte nella, nel, in, in Obama, quindi da una parte diciamo, una comunità nera un po' tagliando con l'accetta frustrata di cambiamenti che non sono arrivati, dall'altra, appunto ne parlavamo anche prima fuori mia registrazione, una comunità bianca invece che a ogni avanzata, se fosse anche piccola, della comunità nera ci vede frustrazione, ci vede perdita di privilegio, per di più in una situazione economica piuttosto difficile anche lì negli Stati Uniti, quindi diciamo un po' una lettura razziale di qualsiasi disposizione presa dalla presidenza. Non so se come, insomma, come vedi interagire questa situazione che ci hai descritto insomma, quotidiana e del movimento rispetto alla fine di questa presidenza, cosa succederà poi anche visto che questa rabbia bianca, questa rabbia da parte dei bianchi
Certo.
sta trovando una sua spalla, penso in Donald Trump, e comunque anche una sua legittimazione politica e pubblica.
Certo, guarda, Donald Trump immediatamente dopo i fatti di Dallas ha cominciato a definirsi l'uomo dell'ordine, quindi ha immediatamente cavalcato questa cosa. Ricordiamo che la comunità, diciamo, il voto bianco. La maggioranza del voto bianco non è a favore dei democratici dall'elezione di Johnson del 64, quindi dal 64 ad oggi, ad ogni elezione, la maggioranza del voto bianco è repubblicano. Questo significa che i bianchi sono conservatori e quindi in America questo si traduce spesso e volentieri in razzisti. Ricordiamo che sin dal primo mandato Obama, nel sud degli Stati Uniti, la vendita delle armi ha raggiunto un incremento incredibile. Immediatamente nel sud si è cominciato a parlare di race war, si è cominciato a parlare della fine, no, della razza bianca. Quindi l'elezione di Obama ha reso questo elemento che è basilare nella storia degli Stati Uniti e che è la tensione tra le persone di colore e i bianchi, l'ha reso ancora più evidente. La fine del mandato Obama, guarda, ovviamente la comunità nera è estremamente divisa nei confronti di Obama. Da una parte c'è comunque il riconoscimento che dal punto di vista sociale e culturale, il fatto di aver avuto il primo presidente nero avrà un impatto, secondo me, notevole, nelle generazioni future. Ci sono ragazzini che adesso hanno 5, 10, 12 anni che comunque hanno visto in TV una persona che assomiglia a loro essere il presidente degli Stati Uniti. Quindi questa cosa sicuramente dal punto di vista culturale continuerà ad avere degli effetti molto importanti. Sicuramente dal punto di vista politico la comunità nera magari si aspettava di più. E sicuramente i bianchi e diciamo, l'ala più conservatrice dei bianchi è sicuramente preoccupata. Perché? Perché il voto diciamo, delle persone di colore continua ad essere a favore dei democratici e quindi diciamo, si prospetta anche nonostante, diciamo, sia ufficiale la candidatura della Clinton, sembra insomma abbastanza chiaro che il voto delle persone di colore sarà democratico, o almeno delle persone che decideranno di votare. Durante le primarie democratiche il voto, diciamo, delle comunità nere più, mainstream, diciamo, è stato chiaramente a favore della
Della
Clinton,
Clinton,
quindi
sì.
il voto nero organizzato è democratico ed è diciamo, dietro la Clinton a tutto spiano. Guarda, la razione dei bianchi, e su questo sono totalmente d'accordo, se tu guardi la storia degli Stati Uniti, ad ogni, diciamo, ad ogni atto diciamo, di emancipazione della comunità nera hai una risposta molto dura e violenta della comunità bianca. Sicuramente Trump ha reso questa cosa ancora più esplicita, sono chiarissimi i legami tra Trump e il Ku Klux Klan o in generale tra Trump e l'estrema destra. Estrema destra che non ha più nessun tipo di problema ad apparire sulle TV nazionali, ad usare una retorica che fino a 5-6 anni fa sarebbe stata totalmente inaccettabile. insomma, l'abbiamo visto anche durante le primarie repubblicane, c'è stato un tentativo di resistenza, diciamo, del Partito Repubblicano a riconoscere Donald Trump, come il loro candidato, dopodiché, di fronte ai numeri, al successo di Donald Trump, che ha detto tutto il possibile, ha accusato i messicani di essere dei delinquenti che venivano negli Stati Uniti solo per violentare le donne americane, ha invocato l'esclusione di tutti i musulmani dagli Stati Uniti, insomma ha usato una retorica che, diciamo, nel mondo politically correct statunitense era assolutamente impensabile. E sicuramente questa cosa è stata favorita da questo incubo dei bianchi americani di vedere un nero, di vedere la comunità nera, diciamo, raggiungere, diciamo, un riconoscimento politico come quello che ha raggiunto Obama, diciamo.